un oceano altro che un mare, e ora sardine coraggio. Di Paolo Flores Barcais. 15 dicembre 2019. 400.000 persone. Oltre ogni aspettativa. Molti i giovani e tante pure le sardine d'argento oltre i 50. Dopo il grande successo della manifestazione a Roma, le sardine sanno perfettamente che non potranno evitare a lungo lo scoglio cruciale, dare un'identità politica alla straordinaria energia scatenata in un solo mese di esistenza, come promuovendo liste civiche sul territorio nei prossimi appuntamenti elettorali. Entusiasmante, impressionante, appassionante, commovente, allegra, entusiasta, raggiante, gioiosa, gigantesca oltre ogni ragionevole aspettativa. Questa è stata la Piazza San Giovanni delle Sardine a Roma, anno 2019, addì sabato 14 dicembre, festa di San Giovanni della Croce e San Pompeo. Una data che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia politica della Repubblica. I numeri, innanzitutto, incredibilmente sottostimati. Il Corriere della Sera, in un servizio online di Luca Zanini del 21 marzo 2010, a seguito delle polemiche fra Berlusconi, che pretendeva di aver portato in piazza 1 milione di persone, e la Questura, che ne accreditava 150.000, in una Piazza San Giovanni piena per quasi 2/3, ma senza folla pressata, studiò la capienza delle piazze romane sedi di manifestazione, 140.000 metri quadri il circo massimo, 42.700 metri quadri San Giovanni, 17.100 metri quadri Piazza del Popolo, 12.970 metri quadri Piazza Navona, 4.250 metri quadri Piazza SS, Apostoli. Per San Giovanni prendiamo la cifra tonda di 40.000 metri quadrati. La piazza è molto asimmetrica e a seconda di come se ne considerino i confini altri calcoli danno cifre un poco inferiori. L'articolo del Corriere già citato ricordava che per metro quadro si valutano normalmente tra 2,5 e 4 persone con punte di 6 quando la folla è molto pigiata. In una ricognizione con Nanni Moretti, Olivia Slater e mia moglie Anna alla vigilia della manifestazione dei girotondi avevamo identificato proprio queste misure. Ieri sono arrivato a Piazza San Giovanni alle 13.45. C'erano solo alcuni capannelli di persone e un piccolo affollarsi di giornalisti e telecamere attorno al pianale del tir che avrebbe fatto da palco. Alle 3:15 la piazza si presentava a chiazze di presenze piena per meno della metà. Tra le 3:15 e le 3:15 si è riempita, compressa, ha debordato con una rapidità impressionante, davvero a vista d'occhio. Ero vicino, ma non vicinissimo, al palco durante l'intervento della presidente dell'AMPI e del medico di Lampedusa. In vita mia non ho mai sofferto di claustrofobia e ho partecipato a decine e decine di manifestazioni con folle molto affollate. Ieri, tuttavia, a un certo momento la compattezza e la compressione era tale che ho avvertito un crescente disagio fisico. Ho iniziato a spostarmi contando che più lontano dal palco l'affollamento si diradasse un poco, in realtà accadeva solo in una piccola porzione del viale che corre dalla scalinata della basilica verso la statua di San Francesco, dividendo il grande prato. Poco dopo le 16:30, raggiunta mia nipote e i suoi due bambini, 10 anni il ragazzino, 8 la bambina, affettuosamente Peste 1 e Peste 2, con grandissima lentezza siamo riusciti ad abbandonare la piazza, seguendo un flusso in uscita cui faceva pendant un identico flusso in entrata. Mio fratello, arrivato più tardi e andato via verso le 17:30, mi ha raccontato che la situazione era identica. Folla compatta, flusso in uscita e flusso in entrata. Dalle cronache leggo che la manifestazione si è sciolta verso le 19. A questo punto il calcolo non è difficile. Direi che nel momento di massimo affollamento ci fossero almeno 5 persone per metro quadro, a piazza piena 200.000. Ma la piazza debordava per decine di metri su via Carlo Felice in direzione Santa Croce in Gerusalemme. L'ho constatato di persone facendomi issare da due gentili manifestanti su una panchina per una panoramica di foto. Non sono in grado di dire se analogo fenomeno vi fosse anche verso via Merulana, e per almeno 2 ore vi è stato un continuo ricambio di presenze, un vero e proprio flusso di folla che usciva e altra folla che entrava. Credo perciò che ipotizzare 350-400.000 presenze sia più che ragionevole, perfino prudenziale. È la prima volta da quando partecipo a manifestazioni quasi 60 anni che i promotori annunciano un numero di partecipanti largamente inferiore alla realtà. Mattia Santori ha gridato siamo più di 100.000, ma ieri su quella piazza il numero dei cittadini che ha manifestato è stato gargantuescamente più grande. Nei decenni scorsi, dalla CGIL a Veltroni a Berlusconi ai concerti del 1 maggio si sono sparate cifre di 1 o 2 milioni, palesemente wishful thinking. Che le sardine siano andate in assoluta controcorrente, sottostimando numericamente in modo incredibile il loro stesso exploit, rende la loro modestia ancora più simpatica e promettente. La cifra di 35.000 fornita dalla questura è invece un insulto all'intelligenza di chi l'ha formulata. Non si sono montati la testa, sono più che credibili. L'enorme partecipazione di ieri ha avuto un'altra caratteristica. C'erano molti giovani, ma c'erano anche, forse perfino di più, molti non giovani, potremmo dire molte sardine d'argento, oltre i 50, i 60, i 70, anche gli 80. Un intero mondo di potenziali militanti dell'introvabile partito La Costituzione presa sul serio, che non era scomparso, viveva solo la fase di immersione dei fiumi carsici, ma non vedeva l'ora che un catalizzatore, una scarica di speranza, quattro amici di Bologna con un gesto di serietà e di allegria lo facesse riemergere da un percorso troppo lungo di rassegnazione, frustrazione, dolorosa apatia. Qualcuno in quella stessa piazza aveva ascoltato perfino di Vittorio, e poi il 68, e poi i Girotondi, e poi, ieri dal non palco udibile solo in una porzione assai limitata della piazza, i promotori hanno chiamato tutti i partecipanti ad essere i partigiani del 2020. Quella piazza, che per 9 non poteva udire chi parlava dal pianale del TIR, aveva già risposto in anticipi e ha continuato a farlo per tutte le 3-4-3 della manifestazione, intonando senza tregua Bella Ciao e altri canti della resistenza. Nel decalogo con cui hanno chiamato a manifestare, le sardine avevano scritto al punto 5 protagonista è la piazza, non gli organizzatori. Crediamo nella partecipazione. Ora sono riuniti in 150, animatori delle manifestazioni di quasi 100 città, allo Spin Time Labs, una grande palazzina occupata e autogestita, salita alle cronache perché fu l'elemosiniere del Papa a violare i sigilli dell'energia elettrica e riattivarla. Vedremo quali proposte faranno perché ogni cittadino che era in quella piazza possa da domani attivarsi per prendere iniziative che non lasciano andare dispersa una sola oncia delle energie di passione civile risvegliate. La fase dell'organizzazione è sempre la più difficile, fase anche di contrasti inevitabili dopo il momento magico del magma fusionale del Big Bang. Ma fin qui le sardine hanno praticato uno stile e sbandierato e radicato valori non equivocabili. Forse questa volta il mondo di una resistenza 2020 il cui programma politico è la realizzazione della Costituzione riuscirà davvero a non disperdersi, a diventare, in forme inedite, il protagonista della prossima storia politica italiana. Dipende anche da ciascuno di noi. Le sardine hanno concluso la loro riunione ed emesso un comunicato che Lucia Annunziata mi chiede di commentare, come si dice a caldo. Ci provo. Le sardine annunciano già 3 nuove iniziative nel Lazio, in Sicilia e in Liguria, con modalità originali. Un treno di sardine dalla Liguria fino alla Francia, tutti sullo stesso treno, il cui carattere di rifiuto delle frontiere come strumento di violento respingimento dei migranti è esplicito, visti i propri episodi muscolari e peggio della polizia francese perfino in territorio italiano. Sardina amplifica Sardina come manifestazione itinerante nel Lazio, perché in questa regione la presenza ingombrante della capitale spesso mette la sordina ai bisogni, ai problemi, alle necessità degli altri territori, ed è invece verso le località meno mediaticamente seguite che le sardine vogliono concentrare il loro impegno. Perciò, in Sicilia, staffetta delle sardine, dove la volontà di raggiungere anche le zone con situazioni critiche e complesse esprime la consapevolezza del carattere pervasivo della mafia e della corruzione, che si radica nel silenzio di territori raramente sotto i riflettori, quando la mafia può dominare senza spargimento di sangue, proprio quando è più forte per connivenze e paure. In realtà le iniziative annunciate sono 4, visto che si parla, ancora senza titolo e modalità, di un impegno immediato che coinvolga la bassa e le zone collinari e montane dell'Emilia-Romagna. Le sardine sanno però perfettamente che non potranno evitare a lungo lo scoglio cruciale, dare anche un'identità politica a questo fenomeno, cioè alla straordinaria energia scatenata in un solo mese di esistenza. chiedono pazienza perché vogliono arrivarci attraverso un percorso condiviso che per essere tale non potrà essere brevissimo, dovrà essere di progressiva maturazione. È una pazienza che chiedono al mondo dei media, ma che credo dovrebbero chiedere innanzitutto alle centinaia di migliaia di cittadini che erano in piazza San Giovanni, visto che nel loro decalogo avevano scritto protagonista è la piazza, non gli organizzatori, e che quella piazza è straripata perché dai sedicenni agli ultraottantenni si è ritrovata nella bandiera della Costituzione presa sul serio, Costituzione da realizzare, perché fin qui dai partiti che si sono succeduti al governo, anche di sinistra, realizzata non è stata. La pazienza va benissimo. In un bellissimo film di Alain Resnais del 1966, La guerra è finita, il protagonista, uno straordinario Yves Montand, che interpreta il dirigente del Partito Comunista Spagnolo in clandestinità contro il regime fascista di Franco, ad un certo punto dice ad una giovane compagna impaziente, la pazienza e l'ironia sono le doti del rivoluzionario. Sul web circola anche in qualche sito che la frase sia una citazione di Lenin. Mi sorprenderebbe, l'ironia non era virtù di cui Lenin abbondasse. Dunque benissimo la pazienza, visto che si devono coinvolgere possibilmente tutti i partecipanti delle piazze nella maturazione di una identità politica, ma questa volontà apre due questioni immediate e ineludibili. Primo, attraverso quali canali, quali forme, quali incontri, quali dibattiti tra persone reali e non sul web, quelle centinaia di migliaia di sardine di ogni età potranno diventare protagonisti, dire la loro, altrimenti il principio che protagonista è la piazza, non gli organizzatori, rischia di virare a retorica. E secondo, i tempi della politica non sempre si possono scegliere. Il comunicato delle sardine, benché molto breve, sottolinea più volte l'importanza delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, due situazioni in bilico nelle quali una scelta o un'omissione potrebbero significare la sconfitta o la vittoria di quelle forze dell'odio e dell'esclusione contro cui le sardine sono nate. Una lista civica promossa dalle sardine potrebbe cioè fare la differenza. E se per una manciata di voti dovessero prevalere proprio quelle forze che mai canteranno Bella Ciao e che detestano la Costituzione repubblicana nata dalla resistenza antifascista, altro che realizzarla, la necessità della pazienza potrebbe davvero venire anche un poco il rimorso di non aver trovato il coraggio di correre il rischio, certamente grandissimo, di un impegno elettorale. Perché il rischio è grandissimo, le polemiche sarebbero valanghe, qualche conflitto interno non mancherebbe, e si tratterebbe infine di dar vita a liste civiche in cui le sardine individuino sul territorio le competenze migliori tra quanti condividono i loro principi e valori essenziali, evitando di diventare professionisti della politica. Ma i risultati in queste due regioni saranno decisivi anche e proprio per il futuro del movimento che è appena nato. La regione rossa per antonomasia in mano alla Lega, e la Calabria che non riesce a liberarsi radicalmente dalla politica collusa alla 'ndrangheta, trasformerebbero il mare in cui le sardine si muovono e si riproducono, che a San Giovanni è stato piuttosto un oceano, in uno stagno sempre meno ossigenato. Ci sono momenti in cui la pazienza e l'ironia non bastano, e il Kairos si impone di agire. Sardine, coraggio! Lettera aperta alle sardine di Paolo Flores Arcais. 12 dicembre 2019. Cari Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trapoloni, rigorosamente in ordine alfabetico, spero con tutto il cuore che la manifestazione di sabato a Piazza San Giovanni a Roma risulti gigantesca, più gigantesca ancora di quella dei girotondi del 14 settembre 2002. Quando i cittadini di quella festa di protesta nella stessa piazza erano davvero stipati come sardine e debordavano per 200 metri su via Merulana, per metà di via Carlo Felice che dalla piazza conduce a Santa Croce in Gerusalemme, e dietro le mura in tutta la zona della sottostante via Sannio. Spero in un successo che vada oltre le più esuberanti speranze, perché c'è bisogno che la società civile democratica, quella che vuole realizzare la Costituzione repubblicana, ritrovi la fiducia e l'entusiasmo della lotta e non si rassegni più a coltivare l'ideale della Costituzione presa sul serio solo in interiore comune e nella rassegnazione di troppi anni all'egemonia, vuoi di una destra becera e eversiva, vuoi di un PD impagnato nella sudditanza all'establishment, vuoi di un M5S che alle origini ambiguità e contraddizioni ha aggiunto il carico suicida del tradimento delle promesse elettorali nell'accucciarsi a Salvini, governo Conte 1. non riscattato dagli ondeggiamenti e avvitamenti degli ultimi mesi. Voi avete il merito di aver osato con la semplicità di chi ricorda che un programma che unisca gli italiani e restituisca dignità alla politica c'è già, si chiama Costituzione, e bisogna farne la stella polare di ogni azione pubblica. Che solo i valori della Costituzione danno significato all'Italia come patria, perché solo l'interiorizzazione di quei valori ci rende concittadini di una democrazia ancora vitale. Interiorizzazione che significa azione coerente per realizzare quei valori quotidianamente. Calamandrei, uno dei protagonisti dell'Assemblea Costituente, proprio in un discorso ai giovani agli inizi degli anni 50 ricordava come senza questa azione quotidiana la Costituzione diventasse lettera morta. Infine spero che il successo della manifestazione di sabato sia ancora più gigantesco di quello dei girotondi, perché voi avete deciso di riunirvi il giorno dopo per decidere come continuare, come dare futuro organizzato all'esplosione di passione civile e fedeltà alla Costituzione Repubblicana di queste settimane, come non se avete già deciso, insomma, di non ripetere l'errore di noi girotondi, che non dotandoci di strutture organizzative nell'illusione che i partiti avrebbero ascoltato il messaggio della piazza e si sarebbero rinnovati radicalmente e di conseguenza siamo rimasti solo un falò, per quanto ciclopico ed entusiasmante, che non ha invertito la deriva partitocratica e le ulteriori degenerazioni di imbarbarimento. Spero che un gigantesco successo vi offra la chance irripetibile di una gigantesca responsabilità, non lasciar dissipare le splendide energie di democrazia che avete evocato e catalizzato, perché dirsi il partito della Costituzione è quanto di più esigente e radicale si possa affermare, e ritrovarsi con centinaia di migliaia di italiani che partecipando alle manifestazioni dichiarano di volerne fare parte vi obbliga moralmente ad elaborare insieme a loro l'articolazione di questa fedeltà alla Costituzione solennemente sbandierata. Una Costituzione che assumete come vostra identità proprio in quanto denunciate che resta a tutt'oggi disattesa e spesso anzi lungo oltre 70 anni volutamente tradita dai governi. C'è stato un momento dopo il 68 e sulla sua onda che alcuni principi della Costituzione trovarono applicazione nelle leggi ordinarie. Una su tutte lo Statuto dei Lavoratori che dava sostanza al primo articolo della Costituzione. O la legge che istituì il divorzio e poi il diritto della donna a decidere se interrompere la sua gravidanza. Ma da almeno un quarto di secolo viviamo invece nella reazione contro quelle conquiste, quelle prime parziali attuazioni dei valori costituzionali. Lo Statuto dei Lavoratori è stato calpestato, cancellato, considerato un male sociale anziché una irrinunciabile conquista. Nella scuola e nell'università il linguaggio e troppi meccanismi sono ormai quelli dell'imprenditoria anziché della scuola egualitaria repubblicana delineata dalla Carta, e la Costituzione è stata addirittura sfigurata inserendovi il diktat liberista del pareggio di bilancio. Perciò, per non farvi sperdere e dissipare le energie che avete suscitato dovrete saper tradurre e articolare la fedeltà alla Costituzione in movimenti e obiettivi di lotta. La Costituzione, per essere una bussola, implica saper proporre le leggi per attuarla nel campo del lavoro, in quello della giustizia uguale per tutti, dove identiche siano garanzie e severità per l'ultimo degli emarginati e il primo dei potenti, il che da decenni viene dell'establishment bollato come giustizialismo. In un rilancio del welfare, quale eguaglianza vi sarà mai tra donne e uomini se gli asili nido gratuiti non sono una ovvia normalità? In una informazione sottratta tanto alla lottizzazione quanto al potere del denaro, in un ritorno alla sanità pubblica ogni giorno invece impoverita, in una laicità mai realizzata, e via articolando, senza di che il richiamo alla Costituzione rischia di diventare rituale, quell'omaggio che non costa nulla e non impegna a nulla, e non potrete neppure eludere il problema cruciale e spinosissimo del con chi realizzare questo programma di lotte e di obiettivi. Per fare in modo che tutti i cittadini scesi in piazza possano essere con voi protagonisti, e non solo mobilitati una tantum del movimento che nasce, io spero che non avrete paura di affrontare tutte queste gravosissime responsabilità, perché senza affrontarle le meravigliose energie di queste settimane si spegnerebbero in nuova apatia. Del resto in questo enorme non sarete soli, tutti i manifestanti di sabato saranno con voi, pronti a condividerle. Avanti, sardine!